Bene, allora, cara prof Salmazzo, strano risentirla per telefono, ma non siamo i soli, evidentemente. C'è tutta la scuola che si sta sentendo con i mezzi di comunicazione più tecnologici. Allora, buongiorno prof Salmazzo.
Buongiorno caro ripetente e buongiorno anche chi ci ascolterà, e meno male che ci sono questi mezzi tecnologici, perché è veramente, e non è solo la scuola che li sta usando, sono anche tante persone che stanno facendo il telelavoro, per fortuna.
Sì,
siamo forse un po' impreparati a questa cosa, ma stiamo affannando a cercare di capire come funziona.
Leggevo, prof, che ci stanno provando l'82% delle scuole con la lezione online. Sarà secondo lei una modalità transitoria oppure per il futuro sarà una lezione utile questa qui, che potrà essere integrata anche in futuro, oppure no, rimane questa emergenza e poi i tablet e tutto quanto li mettiamo via e torniamo soltanto a scuola fisica proprio?
No, sarà una lezione utile, perché era una cosa che si cercava da fare da tempo, quella di fare la famosa scuola 2.0 che era saltata fuori con i primi ancora da parecchi anni, la 4.0, ma non era decollata per i soliti problemi che ha la scuola di resistenza al cambiamento. Io penso che qualcosa resterà. Guarda che quell'82% che hai letto, però leggiamolo bene, perché è stato il ministero che ha fatto un'indagine su tutte le scuole. Sì, 9 su 10 stanno facendo qualcosa di, anche magari solo con i telefonini, 9 scuole su 10 in Italia, però sono soltanto una su 10 che lo stavano facendo già da prima,
ecco, certo.
E quindi sono attrezzati, hanno imparato, esatto, quindi stanno un po' in affanno, e io credo che la maggior parte si limiti a fare quella che abbiamo già detto l'altra volta, non è vera didattica, ma è già qualcosa, per carità, che è dare dei compiti da fare, senza poi avere gli strumenti per riscontrare se questi compiti sono stati fatti, se sono giusti, parlare con i bambini o con i ragazzi, eccetera. Quello è una su 10, soprattutto sono le superiori che erano già attrezzate in questo. E così le famiglie si devono attrezzare loro, invece ci sono le mamme che stanno diventando maestre.
Ah, certo.
A questo punto, sì.
Adesso ci sono anche delle assunzioni dei supplenti, no? A causa del coronavirus, purché abbiano il loro PC, oppure possono far sopravvivere la scuola, ma il collegamento è a loro carico.
Sì, è una cosa un po' ambigua, perché purtroppo nel contratto dei docenti è rimasto indietro, come tante cose, non è stato previsto che ci fosse una qualche forma di didattica a distanza. Non è nemmeno prevista per quei casi in cui lo si fa normalmente, che sono i ragazzini in ospedale durante la scuola normale, mentre per il personale, quello delle segreterie, è proprio nel contratto previsto, come il resto della pubblica amministrazione, il fatto che con gli strumenti forniti dall'amministrazione possano, o se vogliono, chiedere di fare telelavoro. Il guaio è che questa cosa aumenta il fatto della didattica a distanza, la distanza che c'è tra alunno ed alunno, a seconda che sia in una famiglia dove già hanno tutto quello che serve per fare questa cosa o non ce l'abbia, oppure anche che sia in una zona dove magari le linee non tengono, come in certe delle nostre valli, dove se vuoi fare un collegamento video non ci riesci, insomma.
Certo che però può contare il fatto di fare queste lezioni online, anche solo per avere dei ragazzi l'impegno, vero? Cioè sapere che, non so, alle 8 alle 9 del mattina si devono connettere, fanno i compiti, cioè voglio dire, è comunque qualche cosa di in più rispetto, fosse capitato 10 anni fa, prof, non avremmo potuto fare niente, saremmo rimasti fermi completi.
Non avremmo potuto far niente, certamente, ma forse 10 anni fa non eravamo ma riflettevo che meno male che abbiamo questi strumenti, quando non c'erano non c'era neanche il fatto che il mondo fosse il villaggio globale, per cui in un attimo la pandemia si è diffusa.
Chiaro.
Sì, tornando a quel discorso che stavi dicendo, di scandire la giornata è importantissimo, ma non solo per i ragazzi, per tutti noi che siamo a casa. Le mamme di casa non stanno lì certo a girarsi i pollici, però tutti gli altri rischiano di passare le giornate ciondolando, come si dice, no? e non va bene per nessuno. Quindi il consiglio che si può dare a tutti è di cercare di scandire la propria giornata,
certo,
e anche scandire la settimana, perché io ho notato che c'è anche nei bambini e negli anziani il disorientamento su ma che giorno è oggi,
che giorno è domenica,
perché i giorni sono, perché i giorni sembrano tutti uguali, no? Non c'è nemmeno la messa, per dirla domenica.
Certo. Oppure anche gli spazi della casa, no prof? Cioè, che ne so, la camera da letto è destinata soltanto a dormire e magari per un pisolino pomeriggio, il salotto è dedicato a questo, la cucina è dedicata là, cioè anche dare degli,
anche gli spazi,
vero?
Sì,
sì, secondo, sì. Secondo. E per non parlare prof di quello che è il ruolo, diciamo prima, anche della tecnologia e delle idee, no? Leggevo proprio in questi giorni il ruolo degli operatori mobili, chiaramente adesso è fondamentale per quanto riguarda la didattica, ma non solo, tanti siamo connessi, però ci sono anche delle app, le hanno già sperimentate mi pare in Corea del Sud per andare a vedere i propri spostamenti, addirittura se ci si avvicinava a un soggetto positivo il telefonino suonava, insomma delle cose utili e importanti per il futuro, cioè la tecnologia può avvenirci incontro, sì. E quindi anche studiare delle nuove app, essere curiosi, cercare appunto anche nello studio della tecnologia.
Ci sono già in Corea, hanno usato una che mi sembra si chiama Tracing Contact, in cui sapendo quali sono i positivi, isolando il loro telefono, vedendo con quali celle si erano collegati, ovviamente tutto nell'anonimato, vedendo in quelle celle che tipo di avvenimento c'era stato collettivo, che tipo di autobus erano passati, poi ci si può collegare con questi dati messi in rete, in cui uno vede se per caso gli è capitato di essere in quel luogo,
certo,
e nello stesso momento in cui c'era un positivo. Allora hanno fatto i tamponi a quelli che dichiaravano: ah sì, probabilmente ho incontrato sull'autobus senza volerlo. Certo che ci sono. Poi contrastano con tutto il discorso che noi abbiamo in Europa molto forte sulla privacy. Però,
certo, dobbiamo anche metterlo un po' da parte in questo periodo, no? Perché usiamo tanto i telefonini,
certo,
la nostra privacy viene anche un pochettino
il bene comune,
certo,
il bene comune, che è quello della salute, viene prima.
Volevo chiederglielo, infatti, sì. Anche se bisogna stare attenti all'email, perché purtroppo ci sono anche gli hacker, adesso noi usiamo moltissimo chiaramente le app eccetera, però bisogna stare attenti anche ai propri computer, perché purtroppo gli tra virgolette sciacalli, ahi noi, esistono.
E c'è una cosa che riguarda la scuola su questo, che è: siccome per fare questi collegamenti con la propria classe, il proprio insegnante, si devono scaricare delle app e delle piattaforme, in queste piattaforme purtroppo non ti chiedono magari nulla come soldi, ma la merce di scambio sono i tuoi dati, per cui devi fare,
certo,
un account, dare i tuoi riferimenti e così, e attraverso quelli poi non la piattaforma stessa, ma la piattaforma vende i dati, tu hai dovuto scrivere ti acconsentivi, perché se no non ti potevi collegare, e questi dati poi verranno dati alle ditte che profilano gli utenti per fornire loro quella pubblicità che gli serve. Ecco, è da ricordarsi che quel consenso può essere revocato, cioè adesso dobbiamo,
certo,
fare sta roba, bene,
chiaro,
quando sarà finita l'emergenza
possiamo,
ricordiamoci di revocare,
certo,
e ricordiamoci,
certo,
che di non cadere in tutte quelle trappole dei prodotti che ti offrono,
e
di non cliccare se non hai letto quello che c'è scritto,
esatto,
sopra.
Esatto, il tempo ce l'abbiamo, quindi facciamo, se no sono guai.
Sì,
prof,
sì,
al San Raffaele c'è un robot che fa dialogare pazienti e parenti.
E parenti.
E questa mi sembra una cosa molto molto utile, purtroppo, in questo momento. Allora, un altro esempio di come la tecnologia ci può essere utile.
Sì, ascolta, io volevo, se ti interrompo,
sì,
ti faccio
argomento.
Mi ha colpito molto il fatto di queste mamme che stanno diventando maestre, siccome già le maestre è un mestiere difficile, fanno fatica loro a allora dare qualche piccolo consiglio alle mamme?
Come no, volentieri. Che fanno le mamme,
può?
Oltre che fare da mangiare, o insegnano anche ai figli a fare da mangiare, magari, chi lo sa?
Magari sì, potrebbero. Allora, la prima cosa è ricordarsi, e lo sanno le mamme, che i bambini ragionano in maniera diversa da noi, cioè i bambini non lavorano sull'astratto, lavorano sul concreto, quindi bisogna ragionare con loro facendogli gli esempi. L'altra cosa è che il bambino deve essere motivato, perché altrimenti si dimenerà sulla sedia e cercherà di tutto di più per non fare quello che è assegnato. Parlo per esperienze vissute.
Sì.
Quindi motivarlo cosa vuol dire? Vuol dire che lui deve sentire di essere capace di fare quello che fa, perché altrimenti si rifiuta, e di essere interessato a fare quello che fa. Per essere interessato bisogna che la cosa lo riguardi da vicino. Quindi il segreto del buon insegnante è quello di collegare sempre la cosa che sta facendo a qualcosa che il bambino conosce o sa o ha già fatto. L'altra cosa è di partire appunto dal vicino. Poi c'è che le mamme dovrebbero, e torna al discorso dello scandire, organizzare, ma assieme col bambino, non d'imperio, non obbligarli, ma con loro organizzare il tempo e lo spazio in cui fare questa attività di compiti, spiegandogli il perché. Spiegare ai bambini che siamo in emergenza, lo possono capire, non sono mica i bambini, non sono stupidi, sono solo che hanno un ragionamento diverso dal nostro, ma capiscono perfettamente, e con la loro carica emotiva ed affetto si riesce a coinvolgerli in questa cosa.
Certo.
E usare, non dire mai devi fare, si fa così, ma usare frasi del tipo potresti fare questa cosa, oppure come faresti per, non so, fare questa esercitazione sulle tabelline, cioè far proporre a loro la cosa, in maniera che questo è come tirare fuori di più la motivazione, insomma.
Tempo
chiarire
libero.
Sempre a cosa serve, e chiarire sempre a cosa serve quello che si sta facendo.
Certo.
Queste sono proprio quattro cose in croce, ce ne sarebbero tante altre. Meno queste, per evitare di fare una battaglia con i figli invece che,
ecco,
aiutarli.
Battaglia, la battaglia per avere lo smartphone, oppure per guardare la televisione o per leggere il libro. Che facciamo? Diamo delle tempistiche anche in questo, oppure no, prof?
Certamente, non siamo, cioè questo periodo qui è uguale agli altri, dobbiamo attrezzarci in maniera diversa, però abbiamo sempre detto che le regole sullo smartphone si danno quando si dà la prima volta lo smartphone, no? Perché sennò dopo diventa una come l'avevano chiamata, una cosa sanzionatoria, altrimenti diventa un rito sanzionatario. I tempi devono essere più o meno quelli di prima. Certo, ci si aggiunge quello per vedere il libro sul tablet, leggerlo, o vedere il film che ha detto di vedere l'insegnante.
Certo.
o ascoltare la maestra che racconta la favola sul telefonino, insomma, che devo aggiungerli a quelli di prima, questi tempi.
Chiaro. Prof, senta, dal punto di vista psicologico, no? Allora, noi adesso chiaramente ci informiamo, no? Logicamente, accendiamo la radio, la televisione, il tablet, eccetera. Però io leggevo da che parte che bisogna stare attenti anche a non creare troppo, cioè non stare tutto il giorno a cercare informazioni sul coronavirus, perché si può ottenere anche l'effetto opposto, esatto, di angoscia. E allora poi magari serve anche l'aiuto dello psicologo, per carità, ci sono anche delle ASL che organizzano degli aiuti psicologici online, ma anche gli ordini regionali psicologi. Però lei è d'accordo in questo, cioè limitarsi anche nell'informarsi per non sovraccaricarsi troppo?
Senz'altro, io direi che due telegiornali o radiogiornali al giorno devono bastare, perché altrimenti veramente, se teniamo costantemente accesa la radio sempre sui programmi, quelli di informazione, non fanno altro che parlare di questa cosa, quindi ci abituiamo e non ci facciamo più caso, perché potrebbe anche succedere questo, ci passa come l'acqua sopra, oppure veramente ci si angoscia. Io penso che soprattutto le persone che sono sole o quelle delle categorie più fragili, che sanno di essere più esposti, eccetera, finiscono in paranoia, altrimenti, cioè, si vive in in angoscia totale.
Perenne, quindi, certo. Prof, sì, io avrei un paio di buone notizie, però lascerei prima lei, perché è più competente, sicuramente ne ha trovate di molto belle, per dare anche un pochettino di, no?
Allora,
un po' di ottimismo, insomma.
Poi di buone notizie sono che con tutte le realtà che mettono le scuole per organizzare la didattica a distanza, c'è una fondazione, La Nuova Musica, che è una fondazione, quindi non una vita privata, che ha messo su, visto che fa lezioni di musica di solito con i ragazzini presenti, 1000 corsi individuali e 100 aule virtuali. Se l'hanno fatto loro, che sono una cosa privata, di sicuro può farlo anche la scuola pubblica. È una graziosa fiaba per far capire ai bambini come funziona la cattiveria del coronavirus e come si può sconfiggerlo, su YouTube, che sta spopolando, che si chiama I Biblini e le Corone Malefiche, dove tre maestri, i due maestri si sono messi, hanno creato è un minimo con un minimo di disegni questa fiaba che spiega ai più piccini, diciamo prima e seconda elementare, la cattiveria di questo virus, ma anche che si può sconfiggerlo.
Per i più grandi invece, prof, leggere qualche romanzo, per esempio adesso il Corriere della Sera, sì, propone i grandi classici, cioè in cui si possono rileggere anche la storia, no? Per esempio adesso c'è il Cuore di De Amicis, che dice vabbè è per solo, sì, per i ragazzi, dice no, e invece attenzione, potrebbe per essere tutti, utile per tutti, anche romanzi di Dostoevskij, Flaubert. Lei che cosa, sì, ci segnala? Ci segnala qualcosa in particolare?
Io segnalo per i ragazzini, quindi scuola media o anche quinta elementare, tre libri che a me sono piaciuti tantissimo. Allora, la scrittrice è Elisabeth Allende, quella della Casa degli Spiriti, per spiegarsi, cilena esule, che ha scritto, a parte tutti i romanzi bellissimi che ha scritto una trilogia, cioè tre libretti per i suoi nipotini. Sono La foresta dei pigmei, sì, Il regno del drago d'oro e La città delle bestie. Sono bellissimi perché sono ambientati uno in Africa, uno in Amazzonia e uno in Tibet, e affrontano sotto forma di avventura di questi ragazzi, gli animali fantastici eccetera, tre problemi molto belli che sono la deforestazione, lo sfruttamento delle minoranze delle risorse in Africa, e lo stesso quello in Asia. Sono bellissimi, ripeto, Foresta dei Pigmei, Regno del Drago d'Oro e La città delle bestie.
Prof, Carlo Mazzone è uno dei 50 più bravi, sì, insegnanti al mondo, insegna informatica, no? Ha fatto, sì, lavorare i ragazzi a piccoli gruppi e li incentiva a creare praticamente delle piccole imprese, ma non solo, simulare, ha creato un'app per facilitare la compravendita del bestiame nelle fattorie, sì, e sta per diventare un'impresa, bellissimo, scusi, o no?
Bellissimo, ed è il candidato italiano per il famoso Nobel dei docenti per quest'anno, sai, quella specie di, sì, concorso mondiale dove si preme, e lui è l'italiano, e è un informatico che, pensa a te, che uno penserebbe,
esatto,
sulla luna o tutto di tecnologia,
anche perché c'è un background come manager, infatti. Io però, sì, prof, il Nobel glielo darei al rettore dell'Università di Perugia. Allora, ha fatto un video che è diventato virale su YouTube, dove ha detto, in buona sostanza, se non ricordo male, ma il concetto è questo: alla fine di tutto questo organizzerò una festa pazzesca, tutti ubriachi a pomiciare sui prati. Dai,
e ballerò anch'io e sarà
No, adesso per dire, ha detto queste frasi forti che fanno sorridere, però voglio dire, dare un messaggio positivo, dare un messaggio di fiducia verso il futuro, giusto? Nella sua forza che ci fa sorridere, però ha detto una cosa bella, insomma, o no?
Sì, e ha interrotto una lezione online per farlo, si è messo in contatto con i suoi studenti, indubbiamente ha dato la carica, perché anche i ragazzi hanno bisogno di carica, sono preoccupati per gli esami, per la maturità, per come andrà a finire l'anno, e ne hanno ben d'onde di essere preoccupati, perché essendo la prima volta non sappiamo neanche noi né dove si va a finire né come si va a finire. E quindi ha fatto molto bene, fantastico questo rettore.
Prof, lei come sta vivendo questo momento? In conclusione, abbiamo soltanto un minuto. È la prima volta, vero, nella sua lunghissima, sì, esperienza, vedere, sì, questo anno scolastico che va, sì, come andrà, perché si ritornerà, punto interrogativo, quando, come. Che ci dici? Come lo sta vivendo?
Ascolta, io sono andata a vedere la storia della scuola italiana, no? E ho visto che nel 43, quando c'è stato il patatrac, fine dalla prima parte alla seconda parte della seconda guerra mondiale, con il cambio di fronte, diciamo, gli esami sono stati annullati. E poi nel 46-47, che erano gli anni subito dopo, non c'era legna per il riscaldamento, hanno fatto le vacanze di 3 mesi durante l'inverno, quindi, e sono sopravvissuti lo stesso,
certo.
Quindi casomai, siccome quello che deve assolutamente funzionare sono i nostri pronto soccorso, se la scuola ha una pausa abbiamo tanto tempo davanti per recuperare, quindi cerchiamo di fare quello che è possibile fare in questo momento. Leggere, scrivere e far di conto sono le tre abilità da tenere allenate nei bambini e nei ragazzi, e poi si recupererà dopo.
I nostri ragazzi, prof, si porteranno dietro come bagaglio di esperienza e di cultura questo momento nella vita, secondo lei?
Penso di sì, quelli magari piccoli piccoli no, ma quelli che dai 6-7 anni in su la memoria si costruisce e permane per tutta la vita, io penso proprio di sì. E dipende da noi come gliela facciamo vivere anche, se la facciamo vivere giusto, come una scocciatura, certo. Se ne approfittiamo per far capire quei momenti di solidarietà che ci sono adesso in giro e ce ne sono tanti, il fatto di essere tutti assieme, non di fare i sovranisti dalla propria casa a quella del vicino, con gli accaparramenti e quelle cose là, no? Quindi può essere una lezione che resta in maniera positiva.
Grazie di questo messaggio, prof. Ci ha fatto chiudere veramente con una riflessione quanto mai importante. Grazie, prof. Ci risentiamo la settimana prossima. Sarà ancora in modalità telefonica. Però manteniamo anche noi in contatto e ci fa molto piacere. Grazie, prof. Salmazzo.
Sì, anche a me, grazie. Grazie anche a Radio Più per tutto quello che sta facendo.